Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata le sbarbine intervistano le blogger e le ideatrici di Mamma di Merda. Prendiamoci uno spazio per riflettere della maternità fuori dagli stereotipi e fuori di quella tanta attenzione che in questo periodo dell'anno si pone ad una maternità finta, falsa, raccontata, ben distante dalla vita vera. Lo facciamo con Sara e con Francesca. Per la rubrica a firma Radio Beatnik, stavolta il pensiero va a Lena Wertmüller. Si prosegue quindi a riflettere su parole importanti. La parola di oggi, a cura di Giulietta, è inclusione. Per Pills of Fame on Life si racconterà la storia di Gabriella degli Espositi, meglio conosciuta con il nome di battaglia Belella, lei partigiana. In chiusura, la dottoressa Cuor di Patata ci racconterà della Plantago, meglio conosciuta come Piantaggine. Torniamo a parlare di donne, di un femminile non stereotipato e di chi sceglie di portare la propria esperienza anche un po' al servizio di tutte le altre. Siamo con Sara e Francesca del blog Mamme di Merda, che porta un racconto vero, reale e concreto di una maternità che non è certo idilliaca come ci vogliono raccontare, e soprattutto di una maternità che non tende alla perfezione, ma tutt'altro. Allora è un grande piacere per le sbarbine dare un saluto a Sara.
Ciao.
E a Francesca.
Ciao, buongiorno a tutti, a tutte.
Bentrovate, e apriamo con il raccontare voi questo progetto, da come nasce, quindi anche proprio dall'esigenza che vi ha spinto ad aprire una narrazione del genere, e che tipo poi di approccio portate all'interno di quello che è uno strumento molto moderno, quali i social e la vostra pagina Instagram seguitissima.
Il blog è nato come un blog circa 4 anni fa. E proprio per smontare lo stereotipo che c'era sulla maternità. La narrazione pubblica della maternità è quanto di più irreale ci possa essere, e una donna se ne rende conto nel momento in cui diventa madre, perché ha delle aspettative completamente scollate da quella che poi molto spesso è la sua esperienza. Ovviamente anche la maternità, così come tutte le esperienze, sono poi vissute in modo diverso da donna a donna, però possiamo dire che c'è una base di fatica, di straniamento, anche a volte di domanda del ma chi me l'ha fatto fare, ma perché nessuno mi ha detto che diventare madre porta con sé tutti questi lati anche molto negativi che spesso non vengono raccontati, e quindi ti senti estremamente sola. No, ti senti sbagliata, pensi di essere tu quella inadeguata che non si sa godere le gioie della maternità ora che finalmente sei madre, che la tua vita acquista finalmente un senso. Ecco, noi non ci siamo sentite così. Scusate, è arrivato il corriere, e quindi lascio la parola alla mia socia.
Così è la vita proprio in diretta, quella vera, no? Quando lavori ormai da casa, fai tutto, per l'appunto, che ci dicono che lavorare in smart working, ragazzi, è bellissimo. Sentiamo parlare nel 2021 ancora di conciliazione, ci viene da svenire. E quindi dicevamo, la pagina nasce proprio dall'esperienza diretta, no? Questa mitologica, meravigliosa esperienza, quando abbiamo avuto figli, noi non ci siamo assolutamente ritrovati in tutto quello che ci avevano raccontato, no? Quello che vedevamo su internet, sui social, e appunto questa cosa, come diceva Francesca, non fa altro che amplificare quel senso di inadeguatezza che tu già hai appena diventi madre, no? Quello è proprio fisiologico, è bello perché ti dicono no, perché queste donne che io mi sono sentita mamma dal momento in cui ho letto il test di gravidanza, beata te, Beata te, cioè io ancora devo capire da che parte sto girata, cioè ancora non me ne faccio una ragione, dico, ma dopo 6 anni e mezzo, ah, quindi finito tutto così, adesso la mia vita sarà per sempre in questo modo, dico molto bene, non l'avevo capito. Un po', vabbè, chiaramente, cioè io parto già con l'handicap di mio, chiaramente, però se ci dicessero anche la verità, se ce la raccontassero un po' meglio, magari il sorpresone, ecco, sarebbe un po' ridotto, un po' più ridotto. E soprattutto ci eviteremmo tante, si può dire pippe mentali, tante paranoie,
Assolutamente,
ecco,
assolutamente sì. E anche
tante
tante
paranoie.
sofferenze, mi viene da dire.
Infatti, nella migliore dei casi, appunto, che rimangono paranoie, poi in un'escalation che tante volte può diventare anche patologia, perché quel senso, no, di sofferenza, di solitudine, di malessere, cioè magari se si inserisce già su una fisiologica depressione postpartum, no, un po' di sballamento ormonale, magari, sai, magari. Tendi anche un po' per natura, no? A certi blu, non è un bel andare, ecco. Il fatto che noi abbiamo iniziato a parlare di questa cosa con autoironia inizialmente, no? Perché comunque noi abbiamo sempre parlato di ciò che riguardava noi, che ci succedeva, le nostre inadempienze, le nostre stanchezze, questa cosa ha creato empatia, chiaramente, no? Perché poi altre donne si sono sentite libere e non giudicate, no? Di dire: ehi, ma questa cosa la faccio anch'io. Succede anche a me, pensavo di essere l'unica, tanto che il nostro primo libro autoprodotto si chiama Non sei sola, perché è la frase che a distanza di 5 anni, forse qualcosa in più, dall'apertura del blog, della pagina Instagram e Facebook, ancora continuano a scrivercela le altre donne. Grazie, non mi fate sentire sola, pensavo di essere io quella storta, pensavo di non farcela io, che non farcela è un altro grande claim, no? Questo
Sì.
non farcela che viene così colpevolizzato, no? Cioè, come va, riabilitiamo la rupe tarpea, no? E mandiamo
Certo.
avanti solo i vincenti.
Su questo concetto, secondo me, è la chiave poi che ha portato il successo, non solo il rispecchiamento, perché poi questa è una cosa che si trova sotto tanti livelli, dove anche il mainstream cavalca molto, i gruppi di mutuo aiuto anche invece con una logica, molto poco includente, lavorano sul mettere insieme persone additandole, no? Su un concetto e quindi mettendogli un'etichetta addosso, ma invece creare un rispecchiamento sull'essere umano e sulla diversità. Nella vostra presentazione già emergono veramente forti alcuni temi, no? Il primo non nasce come un intento filosofico di ragionamento, di campagna di advocacy, ma nasce con anche proprio il portare la propria esperienza del se lo avessi saputo, se questa cosa mi veniva detta diversamente, se c'era qualcosa che potevo trovare per parlarne con così, diciamo, schiettezza. E quindi questo voi fate. Permettete alle persone di parlare di quello che solitamente non si può dire della maternità. E allora a noi piaceva, nel momento in cui ci si avvicina alla fine dell'anno in Italia, ma anche purtroppo in tantissime altre parti del mondo dove la fede cattolica ha un po', pestato i piedi di tutte le altre tradizioni, portare una riflessione sulla maternità. Questa maternità, idealizzata, questa maternità, che non si può rifiutare, che deve essere la gioia più grande, e che invece poi porta le donne a una condizione profonda di giudizio, di senso di inadeguatezza. E qui arriviamo al non ce la posso fare, che voi ribaltate con un senso anzi di riappropriazione del diritto a non potercela fare. E questo è un po' la chiave del anche senso ironico che utilizzate per poter poi smantellare proprio secondo me il concetto della perfezione che si sente addosso una donna che diventa madre, giusto?
Sì, Il diritto di non farcela è proprio alla base, diciamo, del merdismo, no? È la rivendicazione suprema, è quella di poter dire, anche guarda, io sono proprio scarsa, cioè il diritto di far cagare diventa anche, no? Cioè, ma questo non fa di me una cattiva madre o non dice che io amo meno i miei figli. Poi ovviamente è un doppio carpiato in realtà, perché in realtà non esistono cattive madri, chiaramente, a meno che non stiamo parlando, appunto, non andiamo nella patologia sempre, no? Winnicott diceva che non è importante che tu sia una brava madre, anche perché è abbastanza impossibile, no? Cioè,
Cosa vuol dire?
scusate, mi arrabbio, che cosa vuol dire una brava madre, no? Cioè, c'è una definizione dell'OMS, no? Ma che tu sia sufficientemente buona e che sia buona per tuo figlio o tua figlia, che sono tutti diversi, eh? Quindi a me quelle che, ah, mio figlio, no? Anche quelle che ci dicono, no, io faccio così, io faccio quella, bene, per te funziona, per me no, però non è una gara, no? Non è una guerra tra chi lo fa in un modo e chi lo fa in un altro, chi dà lo zucchero, chi non dà il sale, non è questo il senso della cosa. E il non farcela ci serve proprio perché la dichiarazione forse un po' più forte, no? Tra tutte quello che tu dici, le cose che non si possono dire, eppure questo che l'ha stabilito, no? Perché non si possono dire sulla maternità certe cose. Si parla tanto di salute mentale, si parla di sanità, di salute, proprio questi 2 anni ce le hanno fatte proprio alla pizzaiola. E perché non possiamo dire, non possiamo parlare delle cose che ci fanno star male, della maternità? Perché ci hanno sempre detto che ti verrà tutto naturale. Non è così. Naturale che cosa? Cioè,
Ecco, questo è un concetto bellissimo. La genitorialità viene data per scontata e poi vediamo.
No, la genitorialità della madre,
Sì,
perché il padre c'ha tutta una serie di bonus,
è
non so,
vero,
no?
certo,
Cioè,
sì.
anche hai visto quella cosa che dicono, no, perché il padre interviene intorno ai 2 anni dell'infante per separare la dia di madre e figlio. Vabbè, ma prima lo sta,
Infatti,
può fare
non l'ha
niente
procreato.
per noi? Cioè, non lo so, così, e lui viene concesso, quindi, ma anche dopo, no?
I
Come
ruoli,
lo fa la
i ruoli.
mamma? Come lo fa la mamma? Come lo fa la mamma che? Ma perché io so il gene del capare la bieta? Cioè, non lo può fare anche il padre e frullarla? Non ho capito. Chi se ne frega, lo farà in un altro modo, peggio sicuramente, ma non importa. Cioè, poi ecco, noi un'altra bandiera che portiamo è quello che l'importante è sopravvivere, cioè arrivare a sera, anche perché siamo sottoposti ormai a tali pressioni dappertutto che non possiamo davvero pretendere di fare tutto alla perfezione. Già non era, cioè non è possibile pensarlo,
Umanamente.
immaginarlo, no? Cioè, in questa condizione proprio facciamoci una carezza, non è. Cioè, si fa quel che si può, si arriva dove si può arrivare, e questo non fa di noi delle pessime genitrici.
Anzi, forse fa della genitrice una persona su cui anche il bambino può fare affidamento diversamente, consapevole che l'errore esiste, che non deve portare frustrazione, ma che tutto si può risolvere insieme. Anche in questo pezzo, no, di dialogo che abbiamo fatto, tu hai messo in mezzo dei temi veramente importanti, no? Intanto, chi stabilisce l'asticella del giudizio?
Io
Bene,
un'idea ce
male,
l'ho, eh.
priorità.
Io un'idea ce l'ho, poi se la vuoi sapere,
E
la
certo,
mia idea.
assolutamente sì. Assolutamente sì, sia l'idea del chi ce l'ha imposta, sia l'idea del invece chi magari giustamente dovrebbe porsi delle domande. E poi l'altro concetto che sta forse un po' anche a monte, che è che cosa vuol dire essere in questo caso giustamente, ma hai fatto l'appunto genitrice, perché la genitorialità dovrebbe essere duplice, però poi, come giustamente dicevi, all'uomo viene abbonata. Allora, che vuol dire essere madre? perché anche qui millenni di narrazione hanno definito un ruolo che però è indefinibile, perché, come giustamente hai fatto notare all'inizio della nostra conversazione, non è che qualcuno te lo dice prima che tu faccia questa scelta, che poi sarà così, 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 che rinuncerai alla libertà di farti una doccia con la porta chiusa o del dormire da sola nel letto, o del dormire. Ma
dormire.
Va, proprio base come concetto. Ma adesso, prima di tornare ad approfondirlo un po' meglio questo aspetto, ci prendiamo una pausa musicale e ci ritroviamo qui, Sbarbine e Mamma di Merda, blog Mamme di Merda, con noi ai microfoni Sara e Francesca. parlavamo del concetto di cura che deve essere condivisa, che non deve essere solo mollata alle mamme. Parlavamo di mamme di merda con Francesca e Sara del blog Mamma di Merda, della pagina Instagram, Facebook e di tantissimi progetti che entrano nel quotidiano. Quindi dicevamo, viene idealizzata una parte che è la funzione che la società ha dato a quella cosa senza poi andarne a vedere i valori profondi, no? Che sono quelli che dicevi giustamente citando Winnicott, il benessere reciproco che non è il giusto o lo sbagliato, ma che nella sanità, quindi nel portare avanti la crescita di un bambino e di una bambina nella maniera più accurata possibile, prevede che la cura si crea e si stabilisce nel momento dell'agire. Quindi su questo vai con tutte le risposte e riflessioni che senti.
Allora, ritorno a quella considerazione di prima, chi stabilisce l'asticella. Ha fatto molto comodo per secoli che noi rimanessimo nella posizione in cui siamo, ovvero guarda che se non lo fai così non va bene. Non va bene, il problema sei tu di solito e quindi questo porta via anche tantissime energie, tantissimo tempo, no? E è un po' quel tenerti un po' sempre sotto schiaffo, no? Un po' quella cosa del sistema patriarcale, perché per cui tu devi stare sotto in sostanza, ok? Quindi ha fatto molto comodo che le donne pensassero che ci fosse quel modello lì, irraggiungibile, ok? Affinché, cioè, noi ci dobbiamo sentire sempre sbagliate, visto anche lavori e fai figli, però sei egoista, no? Che fai? Pensi al lavorare e lavori troppo coi figli, che ci sta? E invece pensi, vuoi fare figli, vuoi stare a casa con i figli, però non lavori, cioè sei un po' scarsa, no? E non li vuoi fare proprio i figli, e quello è un egoista, non sa amare, però hai visto come vive, pensa solo a se stessa, al lavoro, ai viaggi, alla bella vita, poi te farei vedere, no, i partite IVA come vivono, però vabbè. E tu ti devi sempre sentire non a posto, un po'. Che è un po', io ho una nonna ancora di 91 anni e lei ce l'ha questa cosa. Cioè, io adesso non è che pretendo di sradicare questa roba da mia nonna,
Certo.
però mia nonna ha questa cosa di essere sempre a posto e pettinati e mettiti, no? E mettiti le mutande, quelle buone, che se ti succede qualcosa vai in ospedale. Nonna, se vado in ospedale non mi stanno certo a guardare le mutande, se sono finita in ospedale ci sarà un problema più
Un'urgenza.
grande dell'elastico slabbrato, no? In quel momento, insomma, è sempre questa roba qua che tu non ti devi mai sentire perfettamente a tuo agio. Ieri leggevo, non so se siete iscritte, la newsletter di Giulia Blasi, servizio a domicilio, no? E parlava del phon sono un po', diciamo, uscita dai binari, del phon in certi alberghi, che è quella roba, quel soffione ridicolo, no? Che se
Sì,
c'hai un po'
che
più
se
di due
devi asciugarti
centimetri
realmente i
di
capelli.
capelli, no? Non stai lì un'ora e un quarto praticamente. E lei dice sì, perché questo mondo non è pensato per noi, no? Noi siamo ospiti, quindi giustamente anche nell'albergo chi ci va? I manager, no?
Certo. Non le
I
persone umane che hanno bisogno di lavarsi i
uomini
capelli.
che lavorano, ci vanno gli uomini, mica ci vanno pure le donne con i capelli lunghi a asciugarseli. E
Certo.
questa è un po' la sensazione, no? Cioè, anche da madri, così, cioè, ovviamente con un'iperbole, ti senti sempre un po' ospite, perché c'è sempre, no, qualcosa che non fai bene, qualcosa che dovresti fare in un altro modo, sei sempre sottoposta al giudizio di qualcuno. Questa è un po'. Io penso che, ecco, ci possiamo tranquillamente rilassare arrivati a questo punto e accettare il fatto che non esiste questo modello materno che ci hanno così decantato per secoli, e ha fatto molto comodo.
Mi
Ma poi non
trovi?
mi ricordo qual era
Ma guarda,
l'ultima
secondo
cosa che...
me hai ripreso abbastanza poi tutto il concetto che ruotava intorno a questo, no? All'idealizzazione di una maternità che non è poi quella reale. E la cosa un po' tornando al vostro blog, ai libri, alle maglie che fate, a tutto il messaggio che comunicate, riporta invece al reale, al concreto. Prendendo, secondo me, l'argomento con una leggerezza iniziale, frontale, no? La facciata leggera, perché permette anche alle mamme, che poi sono appesantite da tutto questo che abbiamo raccontato, di farsi una risata, però dando anche dei messaggi che sono l'accettazione, ma che sono anche l'alzare la testa, che sono anche il provare a ribaltare questa maternità perfetta che ci hanno inculcato, partendo però dai piccoli gesti, dai gesti quotidiani. E allora, un po' in chiusura, prendendo l'assist dell'ultima campagna che voi state facendo in questo tempo su il fatto che i lavoretti di Natale dei bambini a già potremmo contestarli, dico sì, B, perché devono gravare ancora di più sul lavoro materno se è una scelta didattica che non ci appartiene, prendono però esempio dal quotidiano, da quello che avviene nell'oggi, quindi di questa maternità che appunto al Natale viene idealizzata, ma che poi sempre le mamme devono scontare, perché non basta tutto quello che ho da fare, la casa invasa e le attese della pranzo e cena perfetti, ma
La
pure
porporina, la
la
porporina.
decorazione.
Sì, c'è questa nuova perversione, questa nuova moda che noi vogliamo immediatamente boicottare. Vi segnaliamo che ci ammutineremo con tutta la nostra forza, perché comunque noi sulle cose importanti siamo estremamente proattive, ed è questa del lavoretto che viene delegato ai genitori. Quindi non solo poi avrai un accrocchio infame di materiale di scarto che ti hanno fatto conservare da mesi, rotoli di carta igienica, eccetera, eccetera, ma te lo devi pure fare te, e non come vuoi tu, ma ti danno le istruzioni. Allora no, questa è proprio un'usanza barbara, a questo non possiamo sottoporci. Quindi questa è la nostra, sì, campagna di rivendicazione contro i lavoretti di merda.
No, ma poi noi le elementari le abbiamo già finite, raga, cioè, sia
Brava.
chiaro, anche se non sembra, però tra l'altro mi sono anche spaventata perché hai visto Francesca che è risbucata dopo 1 ora e 20 con il corriere. Vorrei chiederti, cara, cosa è
Cos'è
successo
successo?
nel frattempo, però,
Sì, sono
no.
risbucata. No, in realtà vi stavo ascoltando, poi eravate nel flusso, quindi non sono intervenuta. Noi talmente tanto siamo spostate sulla donna che appunto una cosa che forse, sai, quando si parla di blog di mamme o influencer madri, uno si aspetta che poi esca con una linea di prodotti, esca con prodotti per bambini. Invece noi, il nostro nuovo prodotto è un cocktail, è un drink a base di vodka, pensato proprio per allietare l'aperitivo e il dopo cena della mamma. Quindi questo per dire quanto noi siamo, cioè noi non parliamo quasi mai di figli, in realtà, di bambini. È un argomento che trattiamo, ma ne trattiamo altri 800, esattamente come la nostra vita. Siamo madri, ma questo non ci definisce assolutamente, non esaurisce la nostra definizione. E mamma di merda, appunto, può essere anche non madre, perché
Perché è un
non è,
concetto.
appunto, esatto. È uno stile di vita, no? Noi lo chiamiamo lo stile di vita merdico, cioè l'arte dell'improvvisazione, della sopravvivenza artistica, no?
E allora, proprio su questo, in chiusura, per chi ci ascolta, non solo appunto i temi, ma proprio la rivendicazione della libertà di essere è il filo conduttore di questo, che giustamente, come dici, non tratta mai dei bambini, perché al centro ci siamo rimesse noi, vi siete rimesse voi, e parlo al plurale perché poi c'è il grande rispecchiamento che si crea. Cosa vogliamo sottolineare, lanciare, ricordare o magari raccontare che ancora non abbiamo detto?
Ma più che rimetterci al centro, ci siamo rimesse. Perché sembra che tu diventi madre e non sei più tutto quello che eri prima, non ti deve piacere lavorare, che magari oltre a realizzarti ti identifica, cioè sei una persona, cioè il lavoro è fondante, no? Cioè non si lavora solo per sussistenza, si lavora anche perché ci piace, perché abbiamo studiato per quello, perché questa cosa deve essere dimenticata o deve essere tagliata fuori nel momento in cui tu diventi madre, perché è l'imperativo biologico, perché è la sopravvivenza della specie, penso, cioè possiamo,
Ma
no?
è proprio il messaggio, no, che viene passato quando vedi i titoli di giornale, no? Queste donne magari sono delle scienziate, sono delle persone con un profilo altissimo professionale, però vengono, l'aggettivo che viene loro riferito è appunto la mamma, no? Vengono appellate come la mamma di due figli, e cioè come se l'essere madre appunto comunque debba definirle. Prima di tutto, non basta che tu sei una professionista super, devono comunque riportarti giù in qualche
Certo.
modo, devono riportarti a quello che è il tuo ruolo se sei madre, quello di essere madre. Poi sei anche,
Anna,
sì,
Francesca e
cioè, infatti no,
Giuseppina.
poi sei anche l'avvocato, l'avvocata, la magistrata, però prima sei mamma. E
Cioè,
quindi,
è
boh.
l'eccezione. Il fatto che tu sia mamma è la regola. Il fatto che tu possa anche essere una scienziata è l'eccezione.
Beh,
E
giusto.
quindi. Che
Mi sembra una grande cosa da doverli sottolineare, è vero, che non diventa il tuo ruolo sociale, no? Prima l'avevamo accennato a questa parola dei ruoli e che scindono molto invece l'essere persona, con tutta la complessità che ne viene dietro.
comunque fateci caso, Michela Murgia ci fa una rassegna domenicale sui titoli di giornale, no? In come vengono trattate le donne. Sui giornali, la comunicazione che c'è sulla donna. E poi se cominci a farci caso ti rendi conto che effettivamente è sempre così, no? Qualsiasi cosa sia, la signora, la mamma dell'autostrada, la mamma del vaccino, la signora, cioè è tutto così. Quindi effettivamente poi dici, no, che la forma non è sostanza. Effettivamente è vero che ci vorrebbero delle politiche adeguate e dei fondi, dei soldi sulle politiche adeguate, però quello che possiamo fare o cominciare a fare è anche adeguare la forma, perché partiamo da dove si può partire. Vogliamo ovviamente molto di più, però se possiamo anche incidere sulla forma, perché no?
Assolutamente d'accordo. E allora per chiudere, che cosa volete dire a chi ci ascolta e soprattutto chi ci ascolta, dove vi trova? Ripetiamo un po' tutti i contatti.
A chi ci ascolta ci trova su Instagram e Facebook come Mamma di Merda al singolare, perché noi siamo dentro di voi, noi siamo in realtà un'entità. E poi in realtà sul nostro sito mammadimerda.it, dove c'è il nostro meraviglioso shop con questo drink del quale siamo fierissime. Quindi se lo volete assaggiare e darci un feedback, noi siamo molto contente.
E darvi tempo, perché assaggiarlo vuol dire anche prendersi uno spazio per sé, che io non sottovaluterei come possibilità che voi lanciate. E poi.
Quello, esatto, quello è l'altro messaggio in realtà, cioè lo spazio come persone include anche lo spazio per se stesse, non solo
In funzione
lavorare,
di.
cioè, perché comunque mamme felici, bambini felici, cioè quest'etica del sacrificio accantoniamola, cioè, non voglio dire, vorremmo anche essere felici, cioè se permesso, vorremmo stare bene, ecco, non tralasciamo questa cosa qui. Noi adesso in maniera simbolica l'abbiamo identificata appunto con l'aperitivo, no? Che magari esci e ti vai a fare l'aperitivo con le amiche oppure ti fai il drink, ti ritagli il tuo spazio, però ecco, il messaggio è quello, cioè non bisogna abdicare a tutto. a tutto. Già i figli prendono comunque grossa parte, bisogna lottare per mantenere una vita il quanto più possibile, ecco, funzionale anche al nostro benessere e alla nostra felicità. Questa cosa si può fare con la condivisione del lavoro di cura, anzi si deve fare con la condivisione del lavoro di cura e con i servizi adeguati.
E allora con questo io direi possiamo proprio chiudere con un messaggio che mette insieme tutti i pezzi. Arrivare a chiudere la giornata felici, col sorriso e con una condivisione di quello che si è dal punto di vista della persona, quindi in tutta la complessità e anche delle cose che ci sono da fare con chi ci sta intorno, a partire dalla società a finire dai padri. Io vi ringrazio davvero tanto e lascio a voi la
Grazie.
parola per un saluto.
Grazie a
Grazie
tutti. Esatto. Grazie e speriamo di risentirci presto.
a tutti. Assolutamente sì, Radio Sonar e le Sbarbine sono a vostra disposizione. Ci associamo alla campagna, boicottiamo i lavoretti di Natale, li abbiamo già fatti, soprattutto forse anche perché è giusto che ognuno faccia il suo e quindi anche qui ritorna il concetto del ridistribuire ognuno un pezzettino e sperimenteremo questo cocktail fantastico.
Grazie.
Grazie a voi.
Spuntava la primizia dei tuoi seni come il mare, due punte di scoglio. Li hai messi nelle mani di chi afferra, concessi come l'uva nella bocca. Tu sei il limite di chi cerca la terra, tu sei il limite di chi ti tocca, tu sei l'antipatica e la bella. Sei quasi nuda, ossia vestita quasi, ma spogliata diventi un quesito, perché ti abbraccia come un suo vestito. E non ho niente, dici, non ho niente. Tutti pensano che non hai niente addosso, dici, è vero, ma quel che posso, il mio sentimento è niente addosso. Tu sei il tuo processo ad ogni passo come se ballassi. Tu sei la confessione ad ogni canto, e geme il godimento, ecco del pianto. Crediamo di creare i sentimenti, li leghiamo ai piaceri, ai tormenti, li diciamo coi sospiri e coi lamenti, li giuriamo come se non fosse vero. Che noi proviamo quello che proviamo, li vogliamo assurdi come fantasie, li vogliamo credibili, ma li diciamo con parole incredibili e li diamo. Ad ogni passo, la confessione di un mio gesto è un ballo. Io sono il mio processo ad alta voce. Se confesso che respiro, io canto.
Respiro, io canto.
Facciamo il gioco bello come il mare. Sono io, mi faccio attraversare. Il corpo nudo è al limite del mondo. Si muove come l'acqua con i fianchi. Si muove. Vicino all'infinito, il tempo è come leggere, lo senti? lasciando un vuoto di felicità.
Ciao a tutte e tutti, io sono Mica di Radio Bitnic. Solitamente utilizzo questo spazio per fornire dei piccoli consigli cinematografici o comunque per condividere i progetti di alcune figure legate al cinema italiano. In particolare mi ero imposta di parlare di registe italiane, magari legate in qualche modo al mondo più indipendente o comunque meno famose, meno riconosciute a livello nazionale e internazionale, che raccontassero però di storie di donne del presente, del passato, del futuro, storie biografiche piuttosto che storie di pura invenzione, romanzate, esagerate e quant'altro. Avevo quindi deciso di escludere a priori determinate figure che magari sono note ai più e che non rispondevano a questo canone perché magari non raccontavano principalmente storie di donne. Però mi vedo un po' costretta in un qualche modo oggi a occupare questo spazio per ricordare e parlare di Lina Wertmüller, famosissima regista italiana e probabilmente la figura italiana, una delle figure italiane più note a livello internazionale. Lei all'anagrafe ha un nome lunghissimo che probabilmente adesso sbaglierò a pronunciare: Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Helge Spanul von Braueck. Cioè, esagerata pure nel nome, lunghissimo veramente, veniva fuori tutta questa multiculturalità in un qualche modo che l'apparteneva. Probabilmente si è portata il fardello di questo nome lunghissimo anche nei titoli dei film, tutti la prendevano in giro per questi titoli lunghissimi, uno dei più famosi travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, quello con Giannini e la Melato, che penso tutti abbiamo visto, nella versione originale e anche nella bruttissima versione remake probabilmente. Ecco, Lina Wertmüller non racconta storie di donne, oggettivamente si è sempre dedicata a raccontare figure maschili, a raccontare in un modo anche esagerato sopra le righe le classi sociali, le classi culturali, le divisioni politiche, ma soprattutto raccontando la mascolinità, i problemi di questi quadri maschili, dei loro rapporti sentimentali, amorosi, anche sessuali con le donne, questa continua distinzione di sessi, questo uomo che prevale rispetto alla donna. Lei spesso si è difesa dicendo, rispetto a chi l'accusasse di non essere femminista, si è difesa dicendo: ma io utilizzo questa chiave di lettura perché per me in quel momento sto raccontando la divisione sociale, delle classi sociali e non altro. Fatto sta che Lina Wertmüller è la prima donna ad essere stata candidata a un Oscar alla miglior regia nel 1977, e questa cosa secondo me è una cosa importantissima da ricordare perché è stata effettivamente la apripista. Non vinse l'Oscar quell'anno, solo nel 2020 gli è stato consegnato un Oscar onorario e in quell'occasione andò a ritirare l'Oscar e lanciò questa provocazione di chiamare l'Oscar non Oscar ma Anna, con un nome femminile. Questo proprio per denunciare il numero ridottissimo di donne che fanno cinema e che vengono candidate, e soprattutto che vengono candidate al premio della miglior regia. Consideriamo che dal 1929, che è l'anno in cui sono stati dati i primi premi Oscar, la prima edizione, al 2021, sono passati 92 anni. Se consideriamo 5 nomination per 92 anni, otteniamo 460 nomination. Ecco, su 460 nomination abbiamo solo 7 nomination per le donne, quindi solo 7 registe donne che sono state nominate, che pare all'1,5%. È veramente un numero bassissimo, è proprio inquietante questa cosa. E lei è stata la prima, è stata la apripista, è stata la prima persona di quell'1,5%, e per questo motivo, secondo me, anche se non ci piace il suo lavoro, se non piace tutto quello che ci è stato detto da lei nei suoi film, in modi un po' esagerati, però va portato, diciamo, il riconoscimento e soprattutto il ricordo di questa figura importantissima del cinema italiano, del cinema internazionale, ma soprattutto del lavoro delle donne nel cinema. Grazie a Radio Sonar, scusate se mi sono dilungata. Ciao!
Eccomi qui con una parola che usiamo veramente tanto e che usiamo con un significato prevalentemente, se non assolutamente, positivo. La parola è inclusione. Così, a pensarci rapidamente, no, ci viene in mente quanto sia importante agire in modo inclusivo con i gruppi, con gli amici, a scuola, con le persone che compongono la società in cui viviamo. Essere inclusivi e inclusive significa agire in favore, con l'intenzione di mettere a proprio agio persone diverse fra di loro senza farle sentire invece escluse, che si viene a configurare quindi la parola esclusione come il contrario dell'inclusione. Ebbene, non è così. Perché? Per quanto il significato di inclusione sia quello anche di accogliere, di comprendere, la storia di questa parola però ci racconta qualcos'altro ed è quindi molto importante utilizzare questa parola con grande cognizione di causa. Allora, è una parola composta dal prefisso in, che vuol dire dentro, e da una radice. Adesso farò una piccolissima storia etimologica cercando di essere proprio chiara e sintetica. Allora, all'origine di ogni parola, questo va detto, c'è un gesto, un movimento, quindi qualcosa di molto concreto che poi ha preso forma in azioni più o meno astratte, in indicazioni di cose, di oggetti e infine in indicazioni di qualcosa che va al di là dell'immediatamente pratico. La radice originaria indica un movimento curvilineo che avvolge. Bellissimo, bellissimo perché è un abbraccio, mi viene in mente. Questa radice originaria, ricostruita naturalmente, non abbiamo delle prove concrete, si sviluppa in una radice che invece studiosi e studiose delle lingue antiche hanno trovato. La radice è clau. Questa radice dà origine a parole sia in greco sia in latino con significati identici. In greco la parola kleis vuol dire chiave, il verbo kleio significa chiudere. In latino la parola clavis significa chiave e il verbo claudo significa chiudere. Quindi, rispettando la storia etimologica, includere significa chiudere dentro. E però questo stona un po', no? Con l'idea che io, per esempio, ho di inclusione. Attraverso questa lettura, la parola inclusione e la parola esclusione non diventano l'una il contrario dell'altra, ma sono, come dire, due aspetti di uno stesso movimento che è quello di chiudere. Mentre invece quando noi parliamo di inclusione, parliamo di un movimento di apertura. Allora, continuiamo a usare il verbo includere, sapendo però che cosa vogliamo intendere e recuperando quel significato originario di quell'abbraccio che non costringe che ho trovato agli albori di questa parola. Grazie.
Pills of Female Life, ovvero pillole di storie femminili che cambiano il corso della storia. Io urlando mi rivolsi a lei. Le chiesi: Mamma, cosa devo fare? Nulla, rispose lei. Non ti preoccupare, penso a tutto io. E con un sorriso dolce mi mandò un bacio mentre i suoi aguzzini me la portavano via per sempre. Così Savina ricorda le ultime parole che le rivolse sua madre mentre le SS, guidate dall'ufficiale Schinman, la trascinavano via da casa. Era il 13 dicembre del 1944. Gabriella degli Esposti, prima di essere fermata dentro la sua abitazione, era riuscita ad avvisare i partigiani della sua zona della retata in corso. Già tra le mura domestiche, nonostante fosse incinta, i nazisti l'avevano percossa con violenza davanti alla figlia affinché denunciasse l'ubicazione dei suoi compagni. Nello stesso giorno poi la portarono a Castelfranco, dove fu identificata da alcune spie fasciste e torturata per giorni. Ma Balella, questo il suo nome di battaglia, non cedette. E così il 17 i nazisti la condussero a San Cesario, sul letto del fiume Panaro, la seviziarono e l'ammazzarono. Le strapparono i capelli, le tolsero gli occhi, le squarciarono il ventre e le tagliarono i seni. Difficile dire cosa avvenne prima e cosa dopo la fucilazione. Il suo corpo e quelli degli altri 9 compagni, ormai in decomposizione, vennero ritrovati giorni dopo. Li riconobbero solo grazie agli abiti che indossavano. Era sempre stata antifascista, Balella, così come suo marito Bruno Reverberi. Lei contadina e lui cascinaio non avevano esitato al momento di trasformare la propria casa in una base della resistenza modenese. Gabriella, attivissima, aveva partecipato in prima linea tanto agli scioperi contro la guerra e per il pane a Castelfranco nell'estate del 1943, quanto alla formazione dei gruppi di difesa della donna, un'organizzazione prettamente femminile che operava nell'ambito della guerra partigiana. Sempre in prima linea nel fornire supporto e assistenza ai compagni, aveva continuato a operare incessantemente nonostante la gravidanza e nonostante la morsa degli occupanti si stringesse sempre più intorno alla sua figura. Fu proprio la generosità e il coraggio di Balella a motivare tante donne nella zona di Modena ad aderire alla resistenza. E in sua memoria nacque la Brigata degli Esposti, un distaccamento composto esclusivamente da combattenti donne, distaccamento operativo nella provincia modenese che partecipò attivamente a varie azioni fino alla liberazione. Questa è la storia di Gabriella degli Esposti, chiamata col nome di battaglia Balella, ed è contenuta nel libro Cronache e Ribelli.
Dalle belle città date al nemico, fuggi monti su per l'aride montagne, cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del sol tradito. Lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme. Di spente di patrimonio.
Aldo dice 26 per 1. 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 Aldo dice 26 per 1.
Parliamo di una pianta che cresce comunemente qui da noi, una pianta selvatica che possiamo ritrovare lungo i bordi delle strade, ma anche nei terreni incolti, nei pascoli, nelle foreste, insomma veramente una pianta che cresce in abbondanza, anche infestante, a dire il vero molto resistente perché se calpestata le sue foglie riescono a rimanere integre e a non spezzarsi nonostante l'urto. E tra l'altro è una pianta che può essere molto utile in questo periodo dell'anno quando fa freddo e quando quindi le nostre vie respiratorie, soprattutto le alte vie respiratorie, la gola, l'orofaringe, insomma, sono soggette ad infezioni, arrossamenti, irritazioni. Parlo della pianta Plantago piantagine. Al genere piantagine appartengono diverse specie. In fitoterapia utilizziamo soprattutto la Plantago major, la Plantago lanceolata e la Plantago media. E queste piante hanno delle foglie che sono raggruppate in una rosetta basale, e quindi delle foglie ubicate alla base della pianta, che possono essere più ovali o più larghe a seconda se parliamo della pianta della Plantago lanceolata o della Plantago major, e da queste foglie parte poi uno stelo al suo apice, una spiga contenente i fiori, questi fiorellini che possono essere verdi, giallo o color ruggine a seconda del periodo dell'anno. E il nome Plantago deriva dal latino da planta e fa riferimento a pianta del piede. Questo sta ad indicare il fatto che le foglie appunto assomigliano a un piede, proprio perché sono ubicate alla base della pianta, raggruppate in questa rosetta basale, e anche al fatto che se appunto calpestate non si rompono perché sono delle foglie molto resistenti, un po' carnosette, ricche di nervature, e quindi se stropicciate comunque non tendono a rompersi. La Plantago è una pianta che veniva utilizzata fin dall'antichità dai medici antichi, sia della tradizione greca che latina. Ci sono degli scritti di Dioscoride, di Plinio il Vecchio, ma anche di Galeno, che parlano dell'utilizzo della piantagine soprattutto come vulneraria, aiuta a cicatrizzare le ferite, veniva utilizzata per fare degli impacchi lenitivi della cute, ma veniva anche utilizzata per placare le tossi, soprattutto le tossi stizzose. Galeno parlava della piantagine come di una pianta dall'azione emoliente di tipo freddo e secco, che vuol dire che in qualche modo andava a rinfrescare le infiammazioni e anche a seccarle, quindi diciamo riduceva l'eccesso anche di secrezioni con questa azione, insomma, emoliente da un lato ma anche disseccante. Noi questo oggi ce lo andiamo a spiegare grazie alla moderna una ricerca scientifica che ha permesso di isolare i principi attivi presenti all'interno della pianta. E la piantagine infatti contiene iridoidi. Gli iridoidi sono dei glicosidi, dei composti che hanno un'azione antinfiammatoria, in questo caso soprattutto a livello della mucosa respiratoria, ma anche a livello di quella genito urinaria. Si è visto che alcuni iridoidi tipo la cubina hanno proprio un'azione anche di tipo antistaminico, che risulta utile sia per uso interno sia per uso esterno, sia utilizzata per preparare degli impacchi contro, insomma, le infiammazioni, le irritazioni, il prurito della cute. Noi infatti per questo possiamo utilizzare anche le foglie di piantagine, che sono la droga della pianta, che vengono raccolte in primavera per preparare dei decotti con i quali puoi fare dei cataplasmi, degli impacchi, insomma, dall'azione antinfiammatoria. Veniva utilizzata la piantagine anche per curare le affezioni degli occhi. E non solo, se noi ad esempio veniamo punti da un insetto, possiamo prendere le foglie fresche di piantagine e strofinarle sulla cute, proprio per questa azione antistaminica, antinfiammatoria naturale. Ma la piantagine non contiene solo iridoidi, come dicevo, secca e fredda, perché contiene anche tannini. I tannini hanno questa azione astringente, tra tra l'altro è anche un'azione emostatica la pianta, quindi blocca le emorragie, aiuta la cicatrizzazione delle ferite e in più contiene mucillagini. Le mucillagini sono delle sostanze che si depositano sulla mucosa infiammata apportando acqua e quindi sfiammando con questa azione appunto di tipo emoliente. Tutto questo fa sì che appunto la piantagine sia un rimedio molto utile da utilizzare soprattutto nel periodo invernale, nelle affezioni respiratorie, come dicevo, dell'orofaringe, quindi quando abbiamo mal di gola, sinusiti, tracheobronchiti, possiamo utilizzare la piantagine facendo degli infusi con le foglie, poi la possiamo utilizzare in tintura madre e possiamo anche utilizzarla proprio per sfruttare l'azione antibiotica. Infatti oltre all'azione antinfiammatoria si è visto che la piantagine è in grado di andare a inibire le infezioni da batteri tipo ad esempio quelle da stafilococco, anche un'azione contro l'herpes simplex soprattutto se utilizzata per fare appunto degli impacchi. E inoltre la piantagine possiamo anche utilizzarla nell'alimentazione, infatti è una di quelle erbe selvatiche le cui foglie possono essere utilizzate in insalata crude o comunque anche cotte, e sono ricche di sali minerali, quindi hanno un'azione benefica per il nostro organismo, vitamine, ma contiene anche mucillagini, come dicevo prima, e quindi anche un'azione di tipo rinfrescante e anche emoliente a livello del nostro intestino e quindi una blanda azione lassativa. Quello che posso consigliarvi è in questo periodo di andare insomma in erboristeria, farvi dare delle foglie di piantagine per fare degli infusi da bere durante la giornata, appunto se avete delle infezioni, delle infiammazioni dell'orofaringe, oppure potete utilizzarla per fare degli impacchi contro le infiammazioni della cute. Grazie come sempre dell'ascolto, un abbraccio dalla vostra dottoressa.
In questa puntata delle Sbarbine avete ascoltato l'intervista alle blogger di Mamma di Merda, una pagina Instagram e un blog seguitissimi dove la maternità è tutto tranne che una faccenda idilliaca. Per la rubrica Firma Beatnik, oggi un pensiero ed un saluto a Lena Wertmüller. Per le parole importanti, si è approfondita la parola inclusione. Per Pills of Fame on Life è stata raccontata la storia di Gabriella degli Espositi, nome di battaglia Balella, partigiana. In chiusura, la dottoressa Cuor di Patata ci consiglia l'uso sapiente della piantagine.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente, in questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me, tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande, cerco in vano qualcosa da inventare mutando. Un'automobile passa e una mosca vola bassa, mi ronza, gira, gira, ma sbaglio la mira. Vorrei cercare qualche cosa da fare fuori e camminare senza orgoglio, darsi a rubacuori. Ma io come Giuda so vendermi nuda, la strada conosco, a tirarti nel bosco, a tirarti. Bisogno di te.
perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno delle tue mani, mi basto sola. E ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. Perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te. Perché io non ho bisogno.